Un cordial saludos a todos los estudiantes. En esto sexto y último encuentro, trataré de examinar una obra literaria que nace dal deseo de exponer la filosofía de Wittgenstein. David Markson, en su obra La amante de Wittgenstein, propone en efecto cómo el pensamiento de Wittgenstein puede ser usado para componer una novela distópica. Nelle precedenti lezioni abbiamo considerato come l'interazione tra lo stile di Dostoevskij e il filosofare di Wittgenstein, mediato dalla figura di Bakhtin, possano gettare luce l'uno sull'altro, consapevoli comunque che si tratta di due imprese distinte e indipendenti. Come ricorderete, ho scelto Dostoevskij nei confronti di Wittgenstein perché effettivamente abbiamo testimonianze per cui Wittgenstein conosceva e conosceva bene i romanzi di Dostoevskij. Se volessimo lavorare su un livello più teorico, potremmo utilizzare il pensiero di Dostoevskij, scusate, il pensiero di Wittgenstein, considerandolo come rappresentativo di una Weltanschauung, quindi di un contesto culturale molto ampio, e utilizzarlo quindi per leggere altre opere letterarie, un tentativo che è stato fatto. In Italia recentemente, ad esempio, sono usciti alcuni studi di Cacciari che utilizza l'approccio wittgensteiniano per occuparsi dell'uomo senza qualità di Musil. Sono però tentativi, diciamo così, abbastanza estemporanei, nel senso che non sono, come dire, fondati su dati storici rilevanti. In quest'ultimo intervento, però, vorrei provare a cambiare la prospettiva e considerando appunto quest'ultimo incontro come un appendice rispetto al percorso che abbiamo fatto, vorrei mostrare come nasce un romanzo che intende presentare la filosofia di Wittgenstein, in particolare del primo Wittgenstein, del Wittgenstein del Tractatus, in una forma letteraria. Quindi, se prima abbiamo visto come un'opera letteraria può essere meglio apprezzata se letta attraverso determinati strumenti filosofici, ora cercheremo di vedere che cosa succede quando un autore prova, decide di raccontare una teoria filosofica, quindi di costruire un romanzo come se una teoria filosofica fosse del tutto vera e attendibile, quasi un metterla alla prova. Chi si è sobbarcato quest'impresa nei confronti appunto del primo Wittgenstein e in particolare del Tractatus Logico-Philosophicus è David Markson, un romanziere americano di origine ebraica che ha speso la maggior parte della sua vita a New York, che si è formato alla Columbia University e ha iniziato a lavorare come giornalista per poi scrivere poesie, saggi, racconti e veri e propri romanzi riconducibili allo stile e all'età postmoderna. In particolare, Markson ha sperimentato stravolgendo la nozione tradizionale di trama e la nozione tradizionale di personaggio. Che cosa si intenda per personaggio? Seguendo alcune ispirazioni, soprattutto di Beckett. Il suo capolavoro, venne pubblicato nel 1988, ed è proprio, L'amante di Wittgenstein, che che è stata pubblicata da una casa editrice dopo ben 54 rifiuti, quando ormai il suo autore aveva oltre 60 anni. Ma la sua notorietà è proprio dovuta a questa, a quest'opera, che è stata definita un romanzo ipnotico, che di fatto è scritto interamente in prima persona e che può essere colto nella sua peculiarità proprio attraverso il titolo. Si parla, utilizzando un linguaggio tecnico, della narrativa dell'interpretatemi. Cioè il titolo viene utilizzato proprio come chiave di lettura, come unica chiave di lettura fornita dall'autore al lettore per poter leggere l'intero romanzo, nel quale la figura di Wittgenstein comparirà sì, ma comparirà insieme a tante altre figure di tanti altri autori, di tanti altri filosofi, per cui dalla semplice lettura del romanzo non si evincerebbe che è proprio il Tractatus Logico-Philosophicus la chiave di lettura di quel romanzo, ed è soltanto il titolo che ce lo dice con chiarezza. In questo romanzo, l'autore, partendo da una metafisica atomistica estrema, come quella proposta dal Tractatus, e trasfigurandola in arte, è arrivato a concepire una forma di estremo antimelodramma, fino a, come ha detto il suo principale critico, rendere tristi i fatti. Un interprete e un attento lettore dell'amante di Wittgenstein è stato David Wallace, il cui saggio si trova in appendice al romanzo di Markson in quasi tutte le traduzioni correnti, anche in quella in lingua spagnola. Wallace è anche lui uno scrittore, un saggista, lui è stato anche un accademico statunitense che si è formato in letteratura inglese e in filosofia, scrivendo la sua tesi sulla logica formale ad Harvard, prima di essere ricoverato in una clinica psichiatrica a seguito di una serie di disturbi che lo accompagneranno per una vita, ahimè, purtroppo breve, visto che morirà suicida a 46 anni. Wallace definisce L'amante di Wittgenstein come un romanzo che ha una struttura a metà tra una barzelletta sconclusionata e una allegoria mortalmente seria, destinata a diventare, senza troppo clamore, un classico. È un'opera, a detta di Wallace, capace di rendere giustizia sul piano sia artistico e sia emotivo delle implicazioni etico-politiche della metafisica matematica astratta del Tractatus di Wittgenstein. Non esita a considerarlo uno dei migliori romanzi americani del decennio, grazie all'ingegnosità formale per la quale è capace di trasformare la metafisica in angoscia. Tanto da poterlo definire, tra le tante altre definizioni che sono state date appunto dell'amante di Wittgenstein, un romanzo di fantascienza filosofica. In questo romanzo c'è soltanto una protagonista, colei che scrive in prima persona il romanzo, che può essere considerato come un lunghissimo messaggio inserito in una grande bottiglia. Di fatto è una testimonianza che Kate vuole lasciare, non si capisce bene a chi, visto che lei è rimasta, per una qualche ragione che non si conosce, l'unica persona, sulla faccia della terra. La potremmo definire una curatrice solipsista, una curatrice nel senso che, E lei a ricordare, a scegliere, a disporre, ad accostare, a selezionare e infine a imporre un ordine, a quel che sia, racconti, frammenti di esperienze, per poter dare un significato alle cose che di per sé, perdono man mano significato o addirittura poi non ne hanno. Vedremo come viene creato un effetto del genere. È una curatrice ed è una curatrice solipsista, caratterizzata da una lucida disperazione, tipica di una persona che sostanzialmente sta affondando nelle sabbie mobili e che con le sue stesse mani, come dire, cerca di tirarsi i capelli per sollevarsi da quella situazione. La cosa è impossibile e contemporaneamente non ne può fare a meno. Esattamente il criterio con cui lei cura le sue memorie, non ne può fare a meno, ma quelle memorie man mano perdono significato. Il fatto che sia una donna e che sia una donna mestruata spiaggiata, che il suo racconto venga scritto per la maggior parte quando lei, dopo che la casa in cui ha risieduto negli ultimi tempi è distrutta per via di un incendio e quindi le rimane da vivere sulla spiaggia, sottolinea l'importanza del fatto che il protagonista di questo romanzo sia una amante al femminile. Su questo l'autore ci insiste parecchio con interpretazioni particolari che ora ci interessano relativamente. A differenza di quello che avevamo visto in Wittgenstein e in Dostoevskij, meglio nel secondo Wittgenstein delle ricerche filosofiche e nello stile di Dostoevskij, qua tutto pretende di essere mera e semplice descrizione, ma, e viene fuori bene come controprova rispetto al percorso che abbiamo fatto, se tutto vuole essere solo descrizione, nulla assume significato. Mi limito a leggere alcuni brani sintetici che ho riportato nelle vostre slide perché il modo migliore per capire quello che Markson sta facendo è leggerlo. Difficilmente ve lo potrei raccontare perché perderebbe l'effetto. Cosa vuol dire che se tutto è descrizione nulla significa? Un brano esemplificativo è il seguente. Cioè, tuttavia, certe cose toccano dal vivo, come per esempio la vista del Partenone nel sole del tardo pomeriggio, un giorno o due dopo. È stato l'inverno in cui vivevo al Louvre, credo, quello in cui bruciavo manufatti e cornici per scaldarmi in una stanza mal ventilata. Sono descrizioni, mere descrizioni, una di seguito all'altra, di cui però il significato in qualche modo sfugge. Capiamo quello che vuol dire, ma la successione in cui vengono messe rende queste descrizioni prive effettivamente di un messaggio univoco. Questa perdita di significato diventa emblematica in un caso che dal punto di vista filosofico aveva per esempio trattato anche Wittgenstein, cioè quello dei colori. Il colore può semplicemente essere descritto? E come si fa a descrivere un colore? Una pura descrizione di un puro colore, senza possibilità, che so io, di misurarne la lunghezza d'onda o di confrontarlo con altri colori o quantomeno di parlare con altre persone di quell'impressione visiva. C'è il gatto che Taddeo Gaddi una volta ha ritratto e a cui si riferiva definendolo rosso ruggine finché Giotto non l'ha informata che era color terra bruciata, cosa di cui in precedenza Teofane il greco aveva informato Giotto. Per dare una sostanza, passatemi il termine, ai colori, bisogna quantomeno creare questo dialogo immaginario tra personaggi storici lontani nel tempo. ma la mancanza di significato investe la stessa esistenza. La protagonista, Kate, dice: l'unico modo in cui ho potuto affermare di essere stata in quell'altra casa diverse pagine fa, il criterio della realtà diventa le pagine trascorse, è stato proprio in virtù del fatto che ricordavo distintamente la locandina. Quindi l'esistenza reale diventa un qualcosa che riguarda solo la memoria. Questa locandina sulla parete. Dov'era però la locandina quando era sulla parete nella mia testa? Ma non era sulla parete nell'altra casa. E dov'era la mia casa quando non vedevo altro che fumo, ma pensavo, là c'è la mia casa? Questo è un pensiero che un po' mi inquieta a dire la verità. Tenete anche presente questo ritornello, a dire la verità che ritornerà spesso. Quindi l'esistenza è un qualche cosa di reale o un qualche cosa che è nella mia testa? Quando se ricordate, avevamo parlato di fallacia dell'homunculus, di linguaggio privato. Questo è proprio un esempio di linguaggio puramente privato, che diventa puramente senza senso. Tanto da arrivare a una impossibilità di attribuire significati e di riconoscere l'esistenza del mondo esterno. Tuttavia, annota Kate, se stabilisco che non c'è nulla nel dipinto, se non delle forme, sto stabilendo che non c'era neppure una lingua inventata sulla sabbia, ma solo scanalature lasciate dal mio bastone. Non c'è dubbio che originariamente il bastone non fosse più interessante che un manico da scopa. Quindi il significato, ad esempio, del bastone o delle forme è dato dal fatto dell'uso e del contesto in cui dell'uso che si faceva del bastone e del contesto in cui quelle forme si trovavano nel quadro. Ma se non ho più il quadro di riferimento, il significato che io attribuivo a quel contesto o a quell'uso in qualche modo vengono persi. A quel punto ogni dire, ogni parlare è un dire senza intenzionalità, quindi senza un rapporto originario con qualcos'altro, ma è un dire senza intendere. E tuttavia, ammette Kate, è possibile che l'idea di averlo perso, sta parlando del bastone di prima, sia comparsa nella mia testa quando ero già in procinto di guardarmi indietro. Il che equivale a dire che il bastone era già non perso prima ancora che mi preoccupassi che potesse esserlo. Non sono particolarmente entusiasta di questa mia nuova abitudine di dire cose con cui non so bene che cosa intenda dire per la verità. Vedete il ritornello di prima, come se quasi un riferimento oltre ci dovesse essere. Eppure non si riesce più ad afferrare, perché tutto rientra in un mondo assolutamente solipsistico o, per dirla con linguaggio di Bakhtin, puramente monologico. Si perdono anche le coordinate del tempo, inevitabilmente. Non ho la benché minima intenzione di tornare di sotto a controllare, dice Kate, in questo preciso istante né in nessun altro, soprattutto dal momento che non sono ancora neanche lontanamente vicina a capire perché ci sia andata ieri, sebbene non sia scesa nello scantinato ieri. A dire il vero, adesso sarebbe già dopo domani, o più probabilmente il giorno dopo. E per di più piove. In effetti piove da quella mattina in cui ho gettato via le mie rose. Neanche a questo avevo accennato. Quindi, solo con se stessi, come si fa a misurare il tempo? Esiste ancora un tempo da misurare? O più radicalmente, esiste ancora il tempo? Tenete presente anche le rose, sia perché ritorneranno successivamente, sia perché potrebbero essere un una citazione al nome della rosa di Umberto Eco, quindi alla riflessione sul nominalismo che Umberto Eco fa in quel romanzo. In quest'ottica, il descrivere sensazioni, un altro tema filosofico che aveva attanagliato Wittgenstein, diventa problematico se non impossibile. È sempre Kate a parlare, è l'unica che parla. Intanto io e il mio ciclo non siamo in alcun modo distanti, presumibilmente. Né io e il mio dolore alla spalla sinistra. Anzi, sì. Quando l'ho fatto, tuttavia, parlavo solo di una delle tante cose che ricordavo, non provando dolore da qualche tempo. Sarebbe a dire che era l'ennesimo esempio di qualcosa che esisteva solo nella mia testa o sulle pagine dove ne stavo scrivendo. Se non fosse che ora sembra che esiste non solo in entrambi quei posti, ma anche nella mia spalla. E mi confonde pensare che un dolore possa esistere in altri due posti oltre a quello in cui di fatto lo sentiamo. Interessante anche l'uso del plurale, lo sentiamo, non lo sento, perché a rigore se dicesse lo sento non potrebbe neppure scriverlo. Ci deve essere questo riferimento almeno a una pluralità di persone alle quali ipoteticamente questo grande messaggio in questa grande bottiglia viene lanciato. È difficile non confondere la sanità e la pazzia. Non c'è dubbio che in genere sia più complicato di così stabilire chi sia pazzo e chi no. C'è questo continuo flirtare con un incubo cartesiano, avere e provare sensazioni senza poterle riconoscerle, se non nominandole con un linguaggio che è proprio solo di Kate, e che quindi in qualche modo non è potenzialmente incomprensibile per chiunque altro. L'impossibilità e la confusione tra sanità e pazzia è molto vicina alla confusione tra il sonno e la veglia di cartesiana memoria. E la discesa verso lo scetticismo diventa sostanzialmente inevitabile. Tant'è vero che la raffigurazione e la realtà, invece di essere, come dire, due mondi ontologici separati, vengono a sovrapporsi e a coincidere fino a confondersi. A questo punto, la prossima volta che mi chiederò Sarà se le, la mia prossima cosa che mi chiederò sarà se le mie rose saranno ancora rosse una volta calato il buio. Mi resta solo la sensazione immediata, se non ho più la possibilità di usare il linguaggio. Nel frattempo, continua questo frammento, la questione delle cose che esistono solo nella mia testa continua vagamente a tormentarmi, a dire la verità. È piacevole essere sicuri di quanto si sta dicendo, almeno il più delle volte. Peccato che a rigore, usando questo tipo di linguaggio, non si possa più essere sicuri in alcun modo di ciò di cui si sta parlando. Vorrei chiudere con una suggestione, quasi una provocazione di Wallace su questo romanzo, in cui, dopo aver offerto alcuni approfondimenti sulla filosofia di Wittgenstein che consentono di leggere il romanzo di Markson, estende la sua riflessione e suggerisce che quel romanzo ha qualcosa da dire anche a noi che non viviamo dentro alla teoria filosofica del Tractatus Logico-Philosophicus di Wittgenstein, ma che in parte viviamo in una società vicina a quella filosofia, nel senso che pretendiamo spesso di essere non persone originariamente in dialogo, ma in qualche modo delle monadi individuali. Siamo affetti da quell'individualismo che diventa solipsismo, solipsismo anche cognitivo. E ci propone Wallace questa riflessione. La vuota diffrazione del mondo di Kate può mappare o ritrarre il solipsismo desacralizzato e paradossale degli esseri umani oggi, quando vivono in una cultura basata sulla mentalità di gregge che venera solo l'io trasparente, una cultura fatta di solipsisti e scettici colpevolmente passivi, che cercano di scaldarsi le manine al fuoco in una computer grafica di dati in un'era dell'informazione in cui l'immagine ricevuta e l'ero sforzato costituiscono l'unico approccio attivo alle cose o il mistero sacrale come fini, come valori e come significati. Utilizzo quest'ultima suggestione di Wallace proprio per insistere ancora una volta sul valore terapeutico della letteratura e della filosofia, che già avevamo visto operare in maniera così profonda nel percorso fatto su Wittgenstein e Dostoevskij. Anche là la funzione che la letteratura e la filosofia avevano era una funzione prevalentemente terapeutica. E proprio su questo valore terapeutico vorrei invitarvi a riflettere ulteriormente, anche se a questo punto del nostro percorso direi che possiamo lasciarci. Grazie per la vostra attenzione.